Immaginate una situazione paradossale. Un medico formula una diagnosi totalmente sbagliata, eppure per la legge non commette alcun reato. Sembra assurdo, ma oggi abbiamo davanti una mole di documenti legali e giurisprudenza per decodificare questa apparente contraddizione. La missione di questa analisi approfondita è capire come il sistema giuridico bilanci il diritto al risarcimento con la necessità di non pretendere un'infallibilità che di fatto non esiste.
Il punto di partenza imprescindibile per dirimere la questione è ridefinire la natura stessa dell'atto medico. I testi normativi lo inquadrano come un ragionamento clinico inferenziale, il che significa che la diagnosi non è mai qualificabile come una scienza esatta.
Cioè, è letteralmente un'indagine, come fare il detective. Non hai la foto del colpevole in mano, ma devi unire i puntini.
Precisamente. E sul piano prettamente giuridico, l'errore sanzionabile non coincide con la mera mancata individuazione della patologia. Il disvalore scatta esclusivamente quando vi è una violazione colposa delle leges artis, ovvero delle buone pratiche cliniche consolidate.
Ah, caro. Quindi l'attenzione sulle procedure.
Corretto. Questa violazione si articola in tre profili di colpa ben distinti. Il primo è l'imperizia, che denota una carenza di competenze tecniche. Il secondo è la negligenza, che si configura come l'omissione di esami o valutazioni doverose.
E il terzo immagino riguardi la fretta, quindi...
L'imprudenza, ovvero l'agire con precipitazione, dimettendo per esempio un paziente senza le necessarie definitive certezze cliniche.
Fammi fare un esempio pratico per chi ci ascolta. Se un medico guarda una lastra e non vede una macchia bella evidente, quella è imperizia. Ma se la lastra non la prescrive proprio perché ha la testa altrove, è negligenza, giusto?
La sintesi illustra bene l'impostazione logica del diritto. L'ordinamento punisce il difetto di metodo, l'omissione ingiustificabile, non l'esito avverso in quanto tale.
Ma qui c'è un ostacolo logico enorme. Se la diagnosi è un'indagine così incerta, come fa un giudice a valutarla equamente? Col senno di poi siamo tutti geni, no? Quando c'è un danno grave viene spontaneo dire che era tutto ovvio.
Questo vizio cognitivo rappresenta il rischio maggiore in sede di giudizio. Per neutralizzarlo, la giurisprudenza impone la cosiddetta prognosi postuma. È fatto divieto assoluto di operare una valutazione ex post basata sulla conoscenza dell'esito finale.
Quindi il giudice deve viaggiare nel tempo, in pratica?
In senso traslato, sì. L'organo giudicante deve compiere una valutazione ex ante, collocandosi idealmente nel momento esatto della prestazione medica, avendo a disposizione esclusivamente gli elementi clinici noti in quel preciso istante.
Caspita, una vera e propria macchina del tempo giuridica? Ma una volta tornato nel passato, chiusa come metro di paragone, voglio dire, cerca un super specialista infallibile da usare come standard?
L'ordinamento respinge categoricamente il concetto di medico infallibile. Introduce, al contrario, la figura dell'agente modello. Si tratta di un professionista astratto, ma caratterizzato da una preparazione media. L'aspetto determinante è che deve operare nelle medesime condizioni oggettive.
Ah, quindi una piccola guardia medica non viene paragonata a una clinica universitaria con fondi limitati.
Esattamente. La riforma penale del 2025 consolida questo principio. Stabilisce infatti che, qualora il professionista abbia rispettato le linee guida e in assenza di colpa grave, l'eventuale errore diagnostico risulta non punibile.
Un attimo però. Mettiamo che ci sia uno scostamento evidente dall'agente modello. C'è un errore grossolano. A quel punto la condanna e il risarcimento scattano in automatico?
Assolutamente no. La giurisprudenza più recente, con particolare riferimento all'ordinanza 2122 del 2024, ribadisce la necessità di un ulteriore elemento nodale, ovvero il nesso causale.
Cioè bisogna dimostrare che l'errore ha effettivamente causato il danno finale.
Occorre provare che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato l'evento infausto secondo il criterio del più probabile che non. Se l'evoluzione della patologia era ineluttabile, l'errore metodologico sussiste, ma non è giuridicamente responsabile del danno.
È un equilibrio delicatissimo. Ma tornando a monte, cosa fa deragliare questo agente modello? Perché si sbaglia, anche quando ci sono regole ferree?
Il limite risiede nel funzionamento della mente stessa, che è soggetta ai bias cognitivi. Il più frequente in ambito clinico è l'ancoraggio, che conduce a una prematura chiusura del cerchio diagnostico.
L'ancoraggio? Vuol dire fermarsi alla prima idea che ci viene in mente di fatto?
Sostanzialmente. Di fronte a un sintomo, la mente si fissa su una singola ipotesi e cessa di vagliare opzioni alternative, al fine di ridurre il carico cognitivo derivante dall'incertezza.
Questo ci fa capire quanto il sistema cerchi di restare ancorato alla realtà, accettando i limiti umani. E qui lancio una provocazione finale per chi ascolta. Oggi il parametro è l'agente modello umano, con tutte le sue imperfezioni. Ma se un domani le intelligenze artificiali mediche diventassero lo strumento standard e sfiorassero l'infallibilità, l'algoritmo diventerà il nuovo standard legale. Il giudice del futuro valuterà l'intuizione umana paragonandola alla perfezione della macchina. È uno scenario che inevitabilmente stravolgerà le aule di tribunale,